Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona puntata a Fabrizio Patriarca, ma soprattutto buona puntata alla nostra ospite di oggi che ci accompagnerà per tutta la puntata. Abbiamo Francesca Gagliardi della casa editrice, facciamolo dire a lei perché è un nome molto bello e non so pronunciarlo bene.
Ghena. Ghena. Buongiorno, grazie.
Ghena, che vuol dire, mi dicevi, una sintesi?
Sì,
dalla...
deriva, il femminile deriva da genos, che significa appunto nascita, origine, ed è stato declinato proprio per definire quelli che sono gli studi di genere, perché i nostri libri hanno come linea editoriale il punto di vista di genere, quindi lo sviluppo degli studi di genere attraverso però saggi narrativi e romanzi molto più divulgativi rispetto all'accademico a cui in Italia siamo abituati, appunto, in questi argomenti.
Benissimo. Fabrizio, torniamo alla G di Giappone. Oggi si vota. Tu sei tornato da poco dal Giappone. Cosa si respirava? Visto che è un paese lontano, ma alla fine in qualche modo vicino all'Italia. Abbiamo tantissimi visitatori e ci guardano con attenzione. Come si comportano i giapponesi alle urne?
Il Giappone è molto simile all'Italia quanto alla politica. Non ci sono legislature in grado di durare, ci sono sempre intese traballanti tra socialisti e democratici. L'ultimo grande governo, mi ricordo, negli anni 90, il governo Murakami, insomma, quello che dovette assistere al tremendo attentato sulla metro del 95, fu un governo di intesa. Insomma, anche loro tirano abbastanza a campare.
E superano l'Italia per il debito di gran lunga. Diciamo che è un paese che ha il debito pubblico forse il triplo del nostro.
Sì, però è un paese molto produttivo.
Parliamo di paese piccolino europeo, di Portogallo, con Giuliano Soria. Sigla.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Giuliano Soria oggi ci parla di un autore importante, non più giovanissimo, Rentes de Carvalho, credo che si pronunci così, che per la casa editrice Cavallo di Ferro è finalmente tradotto nel suo capolavoro Ernestina. Che cos'è Ernestina? Parlacene un po', Giuliano.
Ernestina è la storia di una famiglia ottocentesca, di un personaggio di una famiglia ottocentesca. Intanto il Giappone, vedete che sono contagiato.
Portogallo
ha quest'aria sempre rivolta al passato, con questo grande passato che incombe sul presente. Quindi gran parte dei suoi scrittori sono rivolti al passato, a recuperare questo grande passato. Questa è la storia di una famiglia, verosimilmente la sua, dei Rentes del Carvalho, che è una famiglia nobile. Ernestina è l'ultimo personaggio di questa famiglia, che vive nel Douro, nel nord del paese.
Dove è nato tra l'altro l'autore, ho visto che è a nord di Oporto.
Infatti, quindi una zona di montagne, di aspre. Ed è una donna che ha una vita infelice, madre di un solo figlio, piena di solitudine, piena di tristezza. Quindi è la storia della fine di una famiglia, ma anche di una personalità malinconica, triste, quasi come i freddi del Douro, del nord del Portogallo. E anche la descrizione di un mondo rurale che ha retto il sistema economico del Portogallo fino alla rivoluzione dei garofani, forse ancora adesso. Io non vedo enormi... Il Portogallo era fra il mondo rurale e l'impero coloniale. Bisogna considerare anche che è un paese piccolissimo, che moltissime delle forze produttive stanno all'estero. In Francia ci sono un milione e pussa di portoghesi. Quindi è una situazione complessa, quindi figuriamoci un paese così isolato che, a parte l'industria della pesca e qualcosa di a livello rurale, agricolo, non ha nient'altro, non è facile. Non lo è facile per la Spagna, che è ben più poderosa, come direbbero gli spagnoli, che sta accanto, figuriamoci per il Portogallo, che è vissuto per secoli sulla solidità del suo impero
coloniale,
in Africa e coloniale, che è finito nel 66, credo.
È stato definito questo romanzo uno dei più significativi del XX secolo. da una rivista, credo che sia portoghese, Ler, Livros e Leitores. La conosci questa rivista?
Sì, la conosco, sì, certo, è un romanzo estremamente, estremamente importante, bisogna considerare sempre l'ambito tuttavia portoghese.
Quindi è un po' esagerata come definizione. Ecco,
è una rivista portoghese.
E quindi pro domo propria.
Sì, no, ma no, dico che sicuramente come storia di famiglia è un libro sicuramente affascinante.
Da leggere.
E anche Jorge Rente de Carvalho è un bellissimo autore, uno dei più, è un piccolo classico del Novecento ormai, nato nel 1930.
Quindi non più giovanissimo, diciamo.
Non
via.
Più giovanissimo, ma è un classico, insomma.
Grazie Giuliano, alla prossima.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati ancora con Carta vetrata e bentornati con il nostro collaboratore fisso da Bergamo, Marco Carrara, che ci accompagna nel mondo della letteratura di genere, steampunk, ma non solo, anche fantasy, fantascienza e via di seguito. Oggi ci vuole parlare di come la retorica entra all'interno di questi argomenti letterari.
Allora, la prima cosa di cui dobbiamo domandarci è: che cos'è la narrativa? Allora, in parole povere, la narrativa, andando stretti stretti, sono storie di personaggi che fanno qualcosa per raggiungere degli obiettivi, superano degli ostacoli in pratica. E sono, cosa sono? Sono storie inventate, che, come si dice esplicitamente in inglese, sono fiction, cioè sono finzione, no? Come dal latino fingere, che indica appunto il creare, l'inventare, roba falsa in parole povere. Ecco, ora andiamo un po' più in là. La narrativa con queste storie false, con queste invenzioni, cosa ci permette di fare rispetto alla mera ripetizione di fatti reali?
Alla cronaca.
Beh, esatto. La narrativa ci permette di veicolare immagini, di sollevare argomenti, convincere il pubblico tramite la forza delle emozioni. Quindi con più forza di quanto possa fare la saggistica, che invece dovrebbe appoggiarsi su argomentazioni logiche e motivate. Quindi la drammatizzazione, questa è la parola chiave, la drammatizzazione colpisce più della dimostrazione. E è un grande potere, tant'è che c'è perfino della pessima saggistica che in linea generale fa un uso demagogico dell'invenzione della drammatizzazione più che basarsi sui fatti reali. E la narrativa quindi che cos'è? La narrativa è una forma di retorica. Perché una forma di retorica? Perché lo scopo della narrativa è convincere il pubblico. Però adesso...
della credibilità di alcune storie, magari, il più
esatto,
che
perché
non è per forza di cose, come una volta si diceva, intellettuali organici a un progetto, per esempio, del Partito Comunista, di altre ideologie, ecco.
Esatto, perché la questione non è fare propaganda, non è fare il lavaggio del cervello, perché poi se è troppo pesante, se cerchi di trasmettere troppo forzatamente un messaggio, poi il pubblico si ribella e smette di leggere. E se smette di leggere è un problema, perché il compito
direi
della narrativa...
Direi di sì. È un grosso problema. Il compito della narrativa non è quello di far smettere di leggere, ovviamente.
Esatto, è quello di far continuare a leggere. E questo è l'obiettivo retorico: convincere il pubblico a proseguire a leggere qualcosa che è chiaramente falso, perché è inventato. E questo è ancora più importante, quindi ricollego con quello che hai accennato tu, nelle mie passioni, il fantasy, eccetera. È ancora più importante con fantascienza e fantasy. Perché con fantascienza e fantasy l'improbabile, l'incredibile, fanno di tutto per favorire l'incredulità del lettore e portarlo ad abbandonare la lettura. E invece se l'incredulità rimane sospesa, volontariamente messa da parte perché la vicenda ben scritta, acchiappato il lettore, questo proseguirà la lettura. Ecco, qui voglio citare Ford Madox Ford, uno dei più grandi autori britannici tra 800 e 900, che disse che lo scopo della narrativa è, cito con traduzione un po' libera, prendere il lettore, immergerlo nella vicenda così a fondo da renderlo inconsapevole sia di stare leggendo che dell'esistenza di un autore, in modo che alla fine possa dire e credere io ero lì, io c'ero. Quindi Madox Ford ci parla di una scrittura trasparente. La narrativa è quindi una retorica della dissimulazione, come sostiene Winkleson Bott in The Rhetoric of Fiction.
Quindi non la bella pagina, insomma, mi sembra di capire che tu sei su una posizione molto americana, che è lontana da quella dei nostri critici italiani, che invece vedono più che la narrativa, la letteratura, che è una cosa un po' diversa, ma vai avanti.
si sono appunto in una posizione più simile a quella di Flaubert, quindi un recupero di quella che era la narrativa nata nella seconda metà dell'Ottocento, che è molto diversa dalla literary fiction. Comunque adesso spiego un po' il concetto di...
Quindi anche molto attenta al commercio, se possiamo dire, insomma, alla vendita delle copie.
Attenta all'arte intesa come arte del trasmettere e del convincere, non come arte del fare poesia in prosa, ecco.
O arte per l'arte.
Esatto, ecco, questa è una bella definizione. La narrativa è retorica di simulazione. E in parole povere l'autore cosa fa? Usa gli strumenti della narrativa per convincere il lettore a perdere tempo leggendo vicende che sono false. Quindi questo bisogna tenerlo bene in mente, perché è una cosa importante. D'altronde anche in italiano si utilizza raccontare storie per indicare raccontare menzogne, no? Quindi c'è anche questo giochino di parole.
È vero.
Per convincere il lettore a proseguire la lettura, per permettere che rimanga immerso nella vicenda, bisogna renderla realistica o, più correttamente, credibile. Una menzogna credibile e avvincente. E qui c'è un problema, perché la presenza dell'autore, la presenza intrusiva dell'autore, quindi il narratore invadente, nel modo in cui Omero, ad esempio, dice al lettore esattamente ciò che deve pensare dei vari personaggi, o nel modo in cui Manzoni si introduce come se scendesse dal cielo col megafono per commentare la vicenda, può essere un problema, perché nella realtà non scendono mai megafoni dal cielo a dirci cosa pensare, noi vediamo i fatti. Dovendo giudicare tra questi narratori precedenti Flaubert, qual è quello con le colpe più gravi, se vogliamo chiamarle così? Forse Omero no, perché Omero si introduce molto spesso nella vicenda, però lo fa meno di altri autori greci. Infatti Aristotele già all'epoca lo dava Omero per questo, si introduceva continuamente, ma gli altri lo facevano di più. Manzoni invece, nei Promessi Sposi, che però la quarantana del 1842, quindi siamo prima delle grandi opere di Flaubert, e si introduce ancora pesantemente quando la narrativa europea stava già cominciando a cambiare. Per cui, insomma, soprattutto se uno fa il confronto con opere di contemporanei come, non so, Le anime morte di Gogol, che è del 42, vediamo la storia di Arthur Gordon Pym di Poe, che è del 38, sono su un altro piano, e anche come incipit sono molti più moderni rispetto a come si sposi. Però a discolpa di Manzoni voglio dire una cosa: Manzoni appunto ha completato la quarantana nel 1842, e i grandi innovatori della narrativa, quelli che hanno cambiato la narrativa radicalmente facendo una cosa che non era mai esistita prima, se non in modo molto vago, con precursori come il Don Quixote, molto vagamente, perché comunque è un'opera un po' diversa. Il Don Quixote ha degli elementi anche di distacco comico che rendono diverso.
Certo.
È un po' come se parlassimo di Una casa per Mr. Biswas di Nepal.
È vero.
Una cosa un po' diversa. Ecco.
Marco, però non approfondiamo bene come salverai Alessandro Manzoni, Dolly Sander, perché vogliamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori proprio per parlare di come Dolly Sander viene salvato da Marco Carrara nella prossima puntata.
Voglio chiudere con un'ultima frase sulla narrativa, che è questa: che l'autore di Flaubert, 1857, l'artista deve essere come Dio nella creazione, invisibile e onnipotente, bisogna percepirlo ovunque ma non vederlo mai.
Benissimo, grazie Marco, allora alla prossima puntata.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano, i libri che non potete non leggere.
Giovanni Pacchiano ci stupisce con una nuova rubrica dove il taglio editoriale cambia perché vuole essere non solo cercatore di pepite nelle nuove miniere, ma andare anche in quelle che sembrano chiuse perché il filone non è più aurifero, ma invece lui trova ancora delle pepite, dei lingotti da lucidare e da rendere ancora più brillanti. A te la parola, Fabrizio.
Lingotti in miniera. Buongiorno Giovanni, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Io bene, voi?
Ah, noi siamo qui un po' in sovrappeso, diciamo. Siamo già entrati nel clima festivo.
Natalizio. Molto bene.
Allora, Giovanni, di cosa parliamo oggi?
Il libro di oggi è Da qui all'eternità, di James Jones, è pubblicato da Superbit. È, attenzione, di 1040 pagine e costa 16,50 euro. Ed è una riscoperta, io ci tengo a dirlo, perché oggi tendiamo a leggere i libri pubblicati subito, cotti e mangiati. C'è un patrimonio letterario del Novecento mondiale, che viceversa è non solo importante, ma anche emozionante, che si tende a dimenticare. E in questo caso ci ho pensato su Per Beat, perché Da qui all'eternità, di cui il grosso pubblico conosce non tanto il libro quanto
il film,
la riproduzione,
certo,
cinematografica, quello con Burt Lancaster e Deborah Kerr, è un libro del 1951. Jones lo pubblicò dopo anni di lavoro, ma l'editore glielo pubblicò con dei tagli, per un motivo molto semplice, che il linguaggio era stato ritenuto dell'America maccartista troppo audace per l'epoca. Il libro è zeppo di parole che oggi non stupirebbero un bambino di 10 anni, ma che allora evidentemente non dovevano comparire sulla carta stampata, tipo, non so, prick, cunt, eccetera eccetera, parole legate alla sfera sessuale. A distanza di 60 anni in America, nel 2011 il libro è stato ripubblicato, perché il suo curatore ha trovato il manoscritto all'Università dell'Illinois con correzioni e ripristini dell'autore, e adesso esce in Italia. Magari vi spiego anche perché è un libro importante.
Ma... Molto volentieri, Giovanni. Tra l'altro,
la prima cosa...
insomma, è un episodio di variantistica d'autore. A noi...
direi che anche se fosse stato ripubblicato il libro nella vecchia edizione, il libro rimane un capolavoro del Novecento ed è un capolavoro del realismo americano, in fondo è la coda del realismo americano degli anni 30. L'ambientazione è a Lehigh nel 1941, all'epoca del bombardamento da parte dei giapponesi a Pearl Harbor. I protagonisti sono quattro. Il protagonista principale ha 22 anni, è un soldato, si chiama Robert Prewitt, è un ex pugile che sotto l'esercito ha continuato a combattere come pugile, ma a un certo punto ha deciso di non farlo più perché durante un allenamento ha accecato per sbaglio naturalmente un amico. Prewitt è un uomo integro, un moralista, si rifugia nella tromba e diventa il miglior trombettista di tutto il reggimento, tranne che poi gliene viene anteposto un altro che è amico proprio nel senso di amichetto del capitano. Allora lui chiede il trasferimento, va in fanteria, gli cominciano i guai perché il capitano Dana Holmes, il suo nuovo capitano, vuole a tutti i costi che lui riprenda a fare il pugile. Lui naturalmente non vuole, qui cominciano i guai perché subisce angherie di tutti i tipi. Dico molto rapidamente perché non si fa a riassumere 1050 pagine. Lui si innamora di una bellissima prostituta, Lorin, che esercita nel casino più elegante della città, e insomma la sua storia è divisa fra la storia militare e la storia d'amore. Dico subito che finirà malissimo, ma lo si intuisce dalle prime pagine del libro. La storia parallela che regge tutto che regge insieme a questa tutto il libro, la storia del sergente Milton Warden, un uomo tutto d'un pezzo, il quale si innamora della moglie di questo capitano Dana Holmes, che è un vero imbecille. È un amore parecchio contrastato, succede un mucchio di cose che non vi sto a dire, ma qual è l'ideale di fondo che regge il libro? È questo amore postbellico per la grande America e insieme il riconoscimento dei limiti della grande America. Noi vediamo delle scene assolutamente atroci quando Prewitt viene rinchiuso alla palizzata, una specie di prigione dove succede di tutto, e viene rinchiuso perché è stato provocato a lungo dai suoi superiori sempre per la storia del pugilato.
Giovanni, guarda, stavo appunto per farti una domanda su questo, sai, la discussione che si fa sempre a ondate, no? Il grande romanzo americano, forse dobbiamo guardare indietro per trovarlo, cioè...
Il grande romanzo americano di oggi, secondo me, non c'è. Io trovo David Foster Wallace sicuramente geniale, ma assolutamente noioso. I grandi romanzi americani, a mio avviso, sono quelli fra gli anni 30 e gli anni 60.
Quindi un celebratissimo Franzen, per esempio, non ti convince?
Ma no, ma se,
o un Philip Roth degli anni 90?
Ma no, ma sono tutti ottimi libri, però sono libri che non ti restano nel cuore, ti restano nella memoria. Io penso che si debba tornare a Tom Wolfe, Fitzgerald, Hemingway, che sono dati per sorpassati e morti, e allo stesso James Jones. E oggi questo recupero è un recupero d'eccezione, perché è un libro emozionante, è un libro bellissimo e terribile, e c'è un filo conduttore che regola tutto il libro, ed è questo. Lo dico attraverso una frase pronunciata dal sergente Warden a proposito di Priut: un antiquato ideale romantico di integrità individuale, allora, che sarebbe la caratteristica di Priut che lo porta alla rovina. Allora io mi chiedo, non è che forse oggi, in quest'epoca di cinismo assoluto, basta che ci guardiamo intorno in Italia, quello che succede lo constatiamo ogni giorno, non sia necessario cercare di fare una battaglia, magari perdente in partenza, però battaglia sempre, per degli antiquati ideali romantici di integrità individuale? Io credo di sì.
Ci sforzeremo di essere così, antiquati, idealisti e romantici. Giovanni, ripetiamo gli estremi del libro prima di salutarci.
L'autore James Jones, che ha scritto altri libri, ma in italiano è uscito solo questo, è un altro e basta. Il titolo è Da qui all'eternità, nell'editore Superbit. Sono 1040 pagine che si leggono tutte d'un fiato e il prezzo è 16,50 euro. Lo raccomando assolutamente, questo è un libro che va assolutamente letto.
Ti ringrazio Giovanni e ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie a tutti, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, siamo ancora qui con la nostra ospite Francesca Gagliardi di Ghena, che ci racconta adesso non solo della nascita di questa casa editrice, ma soprattutto del suo orientamento. Che libri fate, Francesca?
Allora, come ho anticipato prima, Ghena appunto vuole portare quello che è il punto di vista di genere, la politica di genere in Italia trattata soprattutto a livello accademico, da studiose o comunque da addette ai lavori, lo vuole portare in maniera più divulgativa. Quindi, partendo da quello che è quella che è la politica di genere, attraverso i romanzi che noi abbiamo acquisito, alcuni acquisiti all'estero, alcuni italiani, noi abbiamo pubblicato, i primi libri sono stati Bambole viventi di Natasha Walter, quindi la traduzione italiana di Living Dolls, e poi Super donne attente a non scoppiare. Quindi diciamo tutte molto orientate sul femminile all'inizio, però in realtà non solo sono libri di donne che parlano a donne, ma sono libri che vogliono portare appunto in evidenza questa differenza tra uomini e donne. E l'abbiamo fatto anche con un libro molto interessante che è Complici di Miriam Subirana, un'autrice spagnola che tratta appunto la differenza di genere invece nel rapporto di coppia. E questo è stato interessante perché in realtà si vede come la differenza di genere, in realtà i pregiudizi, se vogliamo, stanno dentro ognuno di noi, e nel rapporto di coppia in realtà non creano complicità ma della dipendenza. È stato un libro tra l'altro che è andato molto bene, noi siamo stati quest'anno al Salone del Libro di Torino, l'autrice è stata con noi in Italia, ha presentato il suo libro lì, anche perché quest'anno il paese ospite era la Spagna, quindi era il nostro primo anno al Salone di Torino ed è stato molto interessante.
Ti ringrazio Francesca, continueremo questa chiacchierata più tardi, adesso ci lasciamo con un piccolo stacco e presto avremo ai microfoni Enrico Emilitri.
È già qui Enrico, quindi niente stacco e a lui la parola su Trieste.
Buongiorno Enrico.
Va bene, grazie Gabriele. Allora, parliamo di questo territorio B di Trieste che per circa un decennio ha caratterizzato appunto la politica anche internazionale. Con il cosiddetto territorio libero di Trieste, del territorio libero che era diviso in due parti, cioè la zona A che corrisponde grosso modo all'attuale provincia di Trieste e la zona B che comprendeva tutta l'Istria nord-occidentale, quindi Capodistria, Pirano, Porto Rose. Ecco, molti si chiedono come mai a un certo punto si sia deciso di fare una cosa del genere, cioè perché gli alleati hanno deciso una riorganizzazione territoriale di questo genere. Cioè a un certo punto la guerra finisce, uno si aspetta chissà cosa, poi si arriva a un compromesso di questo genere. Ecco, la domanda è come mai? Ecco, è proprio quello che si chiedono ancora oggi.
Esatto, il memorandum di Londra praticamente è stato completamente disatteso, possiamo dire che poi il trattato di Osimo, quello conclusivo, che mi pare novera 1970 e rotti, poi alla fine ci toglie buona parte di quello che era il territorio B, la zona B, anzi se posso dire tutta la zona B.
Sì, infatti, cioè la zona B praticamente è finita in Jugoslavia, cioè, ma questo è stato il risultato di una situazione che praticamente era insostenibile, perché non dimentichiamoci una cosa, in realtà si pensava di tenere tutta la Venezia Giulia e l'Istria, sacrificando magari Fiume e Zara, ma tenendosi l'Istria. In realtà c'è stata un'azione punitiva, perché non dimentichiamoci che l'Istria, fra l'altro, questa è la conseguenza di quella che io stesso chiamo la frode di Trieste, cioè in realtà io non ce l'ho con i triestini, mi perdonino i triestini, per carità, però non dimentichiamoci che Trieste non aveva diciamo questo grande retroterra industriale, commerciale, eccetera, perché soprattutto sono mercati molto poveri, cioè i mercati dell'est erano, diciamo, i paesi dell'est fino all'avvento del comunismo in pratica erano paesi ridotti tipo il terzo mondo, quindi non, in pratica non avrebbero potuto sostenere lo sforzo, tenendo conto poi che da Venezia tutti quelli che le grandi rotte da Venezia non facevano scalo a Trieste, piuttosto facevano scalo a Capodistria, a Pola, cioè quindi Trieste era insaccata dentro, quindi non aveva questo, a meno che non ci fosse dietro Lubiana.
E infatti Lubiana durante la guerra era diventata provincia italiana, addirittura con una targa automobilistica.
Sì, infatti Lubiana era stata conquistata ed era stata praticamente Trieste avrebbe dovuto essere il porto di Lubiana.
Esattamente.
Già nel 19, e in realtà diciamo la nostra diplomazia ha fallito completamente, non siamo riusciti ad averla.
E parliamo oggi con una ospite d'eccezione, una donna radiofonica che rappresenta veramente la storia della radio italiana, della radiofonia, ma che con la sua voce squillante, fresca da ragazza, ci vuole raccontare la sua gioventù. Esattamente in quale città? Nella città che rappresenta anche a Roma un artista importante, Piranesi, e la città è Pirano, da cui appunto lui prende il nome. E la nostra ospite è Elsa Fonda.
Buongiorno a tutti e grazie di questo invito.
Ma grazie a lei, perché veramente avere con noi Elsa Fonda vuol dire avere una parte della storia della radio italiana.
Ah beh, questo sicuramente, e ne vado molto orgogliosa.
La cresta sulla zampa, il libro La voce, il segno e l'editore, che racconta l'adolescenza e i primi anni di vita a
Pirano.
Pirano che era esattamente al centro della zona B.
Sì, era un paradiso, naturalmente, perché io non so se voi conoscete Pirano, ma è un paradiso ancora adesso, perché è una lingua di terra nel mare e quindi c'è questo contatto con la natura. E devo dire che quegli anni così dolorosi da un punto di vista storico, io sono nata nel 35, lo dico subito, e quindi erano anni difficilissimi, perché praticamente è incominciata la guerra e dopo la guerra c'è stata l'amministrazione jugoslava e con tutto quello che comportava, insomma.
Erano già convinti di averla definitivamente quella zona, oppure durante il periodo, possiamo dirlo, di occupazione jugoslava, qualche modo eravate illusi che l'Italia vi avrebbe ripreso?
Noi eravamo, almeno la mia famiglia sperava, tanto è vero che è stato diciamo che l'esodo della mia famiglia è avvenuto appena nel 55.
Quindi molto dopo.
Cioè dopo il memorandum di Londra,
esatto.
Il famoso 5 ottobre del 54, quando proprio con quel memorandum stabilito appunto a Londra da Regno Unito, Stati Uniti, Italia e Jugoslavia, praticamente diedero l'out-out, o di qua o di là.
Lasciare le proprie case, le proprie proprietà, tutto.
Diedero un anno di tempo fino al 5 ottobre del 55.
E poi sgomberare.
Optare. Esatto, sì. Si doveva...
oppure diventare jugoslavi,
oppure
con tutto quello che significava.
Noi vivemmo questo trauma che veniva dopo, insomma, dopo 10 anni, no, dalla fine della guerra, era veramente, l'abbiamo vissuto come un tradimento.
E dall'Italia, purtroppo, questo va detto, eravate visti, voi che eravate rimasti fino al 54, quasi voi come dei traditori, perlomeno questo dalla sinistra, no?
Esattamente, sì, esattamente. È stato, erano anni di odio feroce, perché poi il confine, sappiamo bene che è un pezzo, una linea tracciata su un pezzo di carta, insomma. Quando,
esatto.
Quando invece passare il confine era estremamente terribile, anche perché i posti di blocco venivano ingigantiti come nella fantasia, ma anche nella realtà, perché le ore ai posti di blocco, insomma, fecero di tutto, diciamo, per organizzare la stanchezza, lo sfinimento per cui ce ne andammo. Però, ripeto, la cosa dolorosa, almeno nella mia famiglia e per quello che io capivo, devo dire che pur essendo ventenne, ero una ventenne con le antenne, insomma, cercavo di rendermi conto.
Era già cresciuta, ecco.
Esattamente, sì. Diciamo che il dolore fa crescere, no? Fa maturare. Ma quello che, sentendomi italiana, e per questo ho amato tanto la lingua italiana e sono diventata voce della radio italiana, sono convinta che ci sia una componente di grande amore per l'Italia in questa mia specializzazione della lingua, ci fu allora, e direi anche adesso, un senso di delusione da parte di chi ci comanda.
E possiamo dire che anche il governo di Lubiana, la Slovenia attuale, sì, rispetta un po' la minoranza, ma non gli dà quel riconoscimento che per esempio in Italia viene dato alla comunità bolzanina del Sud Tirolo, che ha la possibilità di fare quasi tutto, se non proprio tutto. Il tedesco è diventata una lingua nazionale, invece l'italiano in Slovenia, ahimè, lingua nazionale non lo è neanche da lontano.
Guardi, Gaffi, io a questo proposito posso testimoniare, proprio personalmente, di aver offerto i miei spettacoli, le mie lezioni gratis alla comunità italiana e di non essere stata chiamata.
Ai ai ai.
Sì.
Quindi devo torneremo dire su il Furio Radin e Roberto Battelli, che sono poi i due rappresentanti di questa unione, che poi ha sede a Fiume, se non ricordo male.
Sì, esatto. Io sono una persona molto schietta che ama
sì,
la
ma
verità.
Se c'è complicità col governo di Lubiana lo dobbiamo dire, perché voglio dire, non basta farsi fotografare con i nostri ministri quando vengono
infatti
in gita a Lubiana, bisogna essere italiani in Slovenia, non sloveni che fanno finta di essere italiani.
Devo dire, guardi, che ho fatto la mia carriera in Rai senza raccomandazioni, devo
ci
dire
credo.
Che essendo nata a Pirano, dove era una zona dal vocalismo storico, cioè storicamente le vocali a Pirano erano perfette, quindi ho fatto pochissima fatica per perfezionarmi nella lingua. Quella volta i dirigenti Rai nel 66 mi assunsero senza raccomandazioni, era l'epoca Bernabei, ricordo
certo
molto bene,
Franco
non
Bernabei,
ero
certo
raccomandata, e assunsero me, che ero l'unica non raccomandata, e mi dicevano: signorina Fonda, lei insegnerà l'italiano agli italiani, perché chiaramente attraverso la radio, che è costituita da un microfono, la perfezione linguistica arriva dappertutto.
Grazie ancora Elsa, ma ci ritroveremo ancora, perché abbiamo bisogno di parlare di questa pagina di storia dimenticata, questa pagina importante che dobbiamo vivere oggi, che il confine non c'è più, perché oggi con la Slovenia in Europa il confine non c'è più, e quindi abbiamo bisogno di rinfrescare la memoria a chi magari vuole un po' occultare certi particolari. Grazie ancora anche a Enrico Emilitri, che ci ha inquadrato storicamente il periodo, e a prestissimo dopo un breve spazio pubblicitario.
Grazie dell'invito.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, siamo sempre qui, Alberto Gaffi
e Vincenzo Pardini, che dovrebbe arrivare in diretta con noi dalla sua provincia, che è la provincia di Lucca, nella zona più montagnosa di Lucca. Vincenzo Pardini, che è uscito da pochissimo con un altro editore, con Fandango, e il suo libro è Il Postale. Benvenuto Vincenzo.
Benvenuto, grazie a te.
Figurati, ci siamo incontrati pochi giorni fa al Phoenix Hotel di qui di Roma, dove eri venuto per presentare il tuo libro. Tra l'altro ieri mattina ti abbiamo visto alla 7 in una bellissima intervista dove si parlava di tante cose, tra le quali anche uno dei tuoi autori più significativi che ti sono entrati nel cuore, Parise.
Sì, Goffredo Parisi appunto è stato uno scrittore maestro, perché con i suoi racconti il sillabario raccontava storie e situazioni che ho vissuto io indirettamente, cioè che ha vissuto mio padre e mio zio all'epoca appunto del nazifascismo, quando da queste parti c'era la linea gotica e certe situazioni erano analoghe a quelle che racconta Parise, per esempio come nel racconto Guerra del 1944.
Ma veniamo al Postale. Il Postale è un libro che riprende la tradizione proprio delle stazioni di posta, con i cambi di cavallo, con quello che significa anche il raggiungere attraverso una lettera, quando esisteva ancora appunto questa bella abitudine di scrivere sul carta i propri pensieri, i propri messaggi. Cosa vuole raccontare questo tuo romanzo per Fandango?
Allora, questo romanzo vuole raccontare appunto riscoprire la nostra vecchia cultura delle stazioni di posta, dove ogni 20 chilometri si cambiavano i cavalli. Tutto quel mondo lì, che le regie poste erano un fiore all'occhiello appunto del sistema dell'epoca, perché la posta veniva recapitata con estrema precisione appunto grazie a questi cavalli che trainavano la diligenza. Ora la novità, se possiamo chiamarla così, che si trova in questo libro è l'avvento di un cavallo insolito, si chiama Balio, è omonimo del cavallo di Achille.
Lo sappiamo.
E quando Liberio Fraterni, appunto il vetturino, lo acquista, e dopo un po' questo cavallo gli cambia la vita, perché non ha più bisogno di fermarsi alle stazioni di posta, e corre molto veloce e funziona come una pariglia di cavalli.
Bene.
E allora lui niente, quasi quasi arricchisce, perché mette anche lui su una piccola stazione di posta, perché Balio compensa tutto. E la storia va avanti in questa maniera qui, e quindi è il cavallo che in un certo qual modo anticipa l'avvento del motore.
Tu per parlare degli uomini usi gli animali, quindi fai parlare gli animali con i loro occhi, come possiamo dire, molto profondi, molto comunicativi. Infatti mi dicevi attenzione, perché bisogna saper interpretare i loro linguaggi, perché a volte ci può essere anche del pericolo. La bestialità è bene, ma la bestialità può essere anche pericolo.
Gli animali ci vedono alla loro maniera, e questa è la cosa che affascina, no? Cioè gli animali, noi siamo continuamente monitorati, osservati dagli animali, e gli animali hanno un giudizio nei nostri confronti che delle volte può essere severo. Per esempio, molte volte accadono delle tragedie coi cani, tra padroni e cani, e tra i figli dei padroni e i cani, perché molto spesso vengono infrante delle leggi. Cioè quando un oggetto casca per terra, come un osso o qualcos'altro,
e quando il cane l'ha afferrato non gli si può più togliere, perché è una legge di natura che glielo fa appartenere.
Esattamente, mai togliere il losso al cane, come si
poi,
dice.
Insomma, il cane va saputo osservare dall'atteggiamento, dallo sguardo. Ci sono alcuni cani dominanti, per esempio, che non vogliono essere accarezzati sulla testa, perché lo ritengano un insulto, un affronto. Sulla testa lo accarezza solo il padrone e il suo capobranco, e se lo accarezza qualcun altro il cane può mordere. Quindi convivere con un animale, anche con un gatto, e bisogna, e non sono oggetti, hanno una personalità, hanno un carattere e forse hanno anche un'anima, quindi niente, bisogna saperci vivere, saperli capire e saperli comprendere. Così è il mondo degli equini, che fondamentalmente
è il
sono
tuo mondo.
Animali da fuga, cioè,
e anche da
noi,
fatica, pensiamo a Giovale, all'amatissimo Giovale.
Sì, però siamo noi che li abbiamo sottoposti a tutte queste cose, se no fondamentalmente sarebbero nati
liberi.
Nati liberi. E quindi c'è questo, che verso questi animali dobbiamo provare un grande amore e una grande gratitudine, perché sono loro che indirettamente con il loro lavoro hanno contribuito a portarci a questo livello.
Poi vogliamo sapere quanta libertà hai avuto te in 31 anni di onorata e stimata carriera di scrittore, perché sono 31 anni quest'anno con quasi 20 libri, siamo arrivati al 19esimo, se non sbaglio.
Sì, 19esimo libro.
Ecco, quanti editori, diciamo, hai abbandonato e hai detto me ne vado perché voglio rimanere uomo libero, non mi sei piaciuto e cambio, da Rizzoli a Giunti, insomma hai toccato veramente le più importanti case editrici, ma anche quelle più piccoline, più di qualità, e oggi sei approdato alla Fandango diretta da Mario Desiati.
Sì, è appunto questo, io ritengo la scrittura un esercizio di assoluta libertà. E lo scrittore, per scrivere e per scrivere al meglio e per darsi al meglio, deve sentirsi libero, non si può sentire condizionato dagli interventi degli editor, dagli interventi di mercato, eccetera. Insomma, è un po' come a un atleta, e se tu gli proibisci di correre, come.
Però qualche volta l'allenatore serve pure, dai.
Sì, l'allenatore serve per farlo esercitare, poi
esatto.
quando è in pista deve agire da sé.
Alla grande.
Eh sì.
Vincenzo, detto Vincenzino, ti ringrazio ancora e ti faccio tanti auguri per questo splendido nuovo libro, Il Postale, edizioni Fandango.
Io, caro amico, ti ringrazio, speriamo di rivederci presto.
Ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo in collegamento con uno dei più bei palazzi di Roma, con Palazzo Rivaldi, di fronte al Colosseo, e oggi c'è il Mercatino di Natale, seconda edizione. Abbiamo con noi il segretario generale dell'ISMA, dell'Istituto Santa Maria in Aquiro, Maria Pia Capozza. Com'è il tempo oggi? Perché qui il sole si è affacciato, da voi?
Bellissimo, bellissimo.
E ci sono anche tanti editori, tanti banchetti dove la cultura e l'artigianato si sposano per essere insieme alla buona volontà di aiutare gli ultimi. Quali sono le associazioni che vengono premiate dalla raccolta di fondi del vostro ente, di questo mercatino di Natale?
Allora, la prima associazione che viene premiata è un nostro progetto, si chiama Primo Incontro ed è un centro diurno per bambini disagiati con un disagio psichico.
Dove poi si trova il centro?
Il centro si trova in via Fiorini, zona San Giovanni. È un centro che funziona da anni e veramente ci dà tante soddisfazioni. Poi invece sono presenti diverse associazioni e appunto anche editori con un particolare risvolto culturale e sociale, che hanno, diciamo, mettono in vendita, insomma,
i
loro prodotti, e con ricavato finanziano le loro attività. Per cui diciamo che il risultato è solidale, nel senso che noi ospitiamo realtà solidale e le aiutiamo a realizzare le loro progettualità. quindi questo diciamo che è quello che ci fa più piacere.
Quindi diamo l'indirizzo: via del Colosseo 41, l'ingresso dal grande cancello che guarda il Colosseo. Fino a che ora oggi si può venire per far del bene, per divertirsi? Ci sarà il mangiafuoco, ci saranno spazi per i bambini?
Sì, oggi è già pieno di bambini, ne aspettiamo altri, tanto lo spazio diciamo è infinito, e quindi chiunque vuole può passare e unirsi a noi. Ci saranno tanti spettacoli come mangiafuoco, cori di bambini, il coro polifonico alle 3 del pomeriggio, e sarà aperto fino al tramonto.
Benissimo.
Perché la giornata è bellissima.
E noi come...
Volevo solo ricordare velocemente le realtà che sono presenti, perché
grazie.
C'è Alberto Gaffi Edizioni, il Don Guanella, appunto la Caritas, l'Unicef, e quindi via il centro polivalente in Cantom, il comune di Roma, ecco, sono tantissime realtà, ci tenevo ad elencarle almeno le principali.
Benissimo, allora grazie ancora a Maria Pia Capozza, e magari più tardi ci ricollegheremo come Radio Città Futura con altri programmi questa lunga giornata all'aria aperta di fronte al Colosseo, riconquistando Palazzo Rivaldi, che per chi è romano sa benissimo che è uno dei palazzi più belli della nostra città.
Certo, grazie.
Carta vetrata.
Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo con noi Piero Di Nepi, giornalista, esperto della comunità ebraica romana, professore, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, anche autore di pamphlet importanti come 13 milioni sulla questione ebraica, e abbiamo un curatore di un testo, possiamo dire, molto simbolico, molto rappresentativo della cultura ebraica, proprio sulla simbologia della cabala ebraica, Paolucci Gianluca.
Buongiorno.
Allora, Gianluca, come sei arrivato a questo testo così particolare di Carl Leonard Reinhold, che non era mai stato tradotto in Italia, che appunto i misteri ebraici?
Mi occupavo dei rapporti tra ebraismo e massoneria nel Settecento tedesco, e penso che questo sia un testo fondamentale e per l'argomento e perché è rappresentativo della cultura massonica tedesca del Settecento. Poi ho continuato, mi è servito anche per la mia dissertazione di dottorato su letteratura e massoneria appunto nel Settecento europeo e soprattutto tedesco.
Come mai era rimasto inedito? Perché in Italia ci sono tanti massoni, molti si interessano di questi temi, eppure non lo era ancora.
Questo non so, perché effettivamente è molto strano, perché Jan Hasman, che è un grandissimo intellettuale tedesco, egittologo, professore emerito ad Heidelberg, ha scritto questo libro fondamentale che si chiama Mosè l'Egizio per Adelphi, tempo fa, già negli anni 90, stato tradotto in italiano, e partiva proprio dallo studio, da questo scritto di Reinhold,
citatissimo infatti,
sì, per articolare, insomma, per ricostruire il contesto del cosiddetto appunto egizianesimo, le radici egizie del monoteismo ebraico. Insomma,
una parola a Piero Di Nepi prima del GR, poi ritorniamo sull'argomento.
Sì, ecco, no, due o tre cose che sono anche divertenti a domandare. Cioè, intanto dal punto di vista ebraico, ogni volta che si parla di ebrei e massoneria scatta una serie infinita di luoghi comuni del tutto infondati. Cioè, nel senso che...
Perché non è un complimento.
Mentre
purtroppo
la massoneria viene di solito vista dall'antisemitismo tradizionale come una sorta di punta dell'iceberg o di iceberg completo del grande complotto inesistente ovviamente ebraico, in realtà gli ebrei entrarono in massoneria verso la fine del Settecento, prima dell'Ottocento, perché era l'unico modo per avere accesso alla società civile dopo le emancipazioni. Cioè, gli ebrei dopo le emancipazioni comunque erano tenuti fuori attraverso l'appartenenza di quel po' di borghesia ebraica che c'era soprattutto in Germania e in Inghilterra, era un modo per entrare nella buona società. Basta tenere presente poi che in Francia gli ebrei furono legittimati a starci solo dopo la rivoluzione, cosa che non molti sanno.
Grazie Piero. GR, poi ritorniamo sull'argomento.
Carta vetrata.
Cristiano Draghi da Rovigo, benvenuto alla nostra nuova puntata di Carta Vetrata. Come avrai sentito, abbiamo incominciato a parlare di misteri ebraici, quindi della Kabbalah ebraica, con i nostri due ospiti qui in studio, che sono Piero Di Nepi e Gianluca Paolucci. Anche tu naturalmente puoi intervenire sull'argomento, visto che...
Ah beh, guarda, c'ho una visita a Praga recente e non ho mancato di lasciare un sassolino e una piccola richiesta sulla tomba del Rabbi Lowe, credo si pronunci così, il famoso matematico astronomo notissimo, per insomma il Rabbi a cui probabilmente si deve il Golem di Praga, insomma, e quindi sono ferratissimo. Più qui a Rovigo c'è una tradizione ebraica purtroppo scomparsa, ahimè, con le persecuzioni naziste.
Ma torniamo a Piero Di Nepi, che stava finendo una riflessione con il nostro Paolucci, e poi naturalmente puoi intervenire.
Ci siamo.
Sì, naturalmente ti ho fatto prima una piccola provocazione, poi naturalmente diciamo che il lavoro di Reinhold, cioè la Kabbalah, la tocca solo di striscio, cioè la parte esoterica dell'ebraismo, che poi non è neanche tanto esoterica, cioè quello di cercare collegamenti nelle sacre scritture attraverso il valore numerico che si attribuisce alle lettere secondo la tradizione ebraica. Credo che Reinhold fosse più interessato proprio alla ricerca di un fondamento per una nuova costruzione di una società illuministica sulla base di una elite che possiede dei valori, dei segreti con i quali poi governare le masse, no?
Sì, segreti però che non hanno nulla a che fare con i misteri o con Marcana. Reinhold è molto polemico sulla deriva occultistica della massoneria del Settecento, e è anche contrario ad un uso volgarizzato e distorto della Cabala, che era praticata molto nelle logge tedesche del Settecento, e perché difende invece una posizione più illuministica, appunto fa parte. Reinhold è un esponente degli illuminati, dei cosiddetti illuminati di Baviera, che è questa società paramassonica che aveva obiettivi politici, democratici, repubblicani, che tendeva all'abbattimento dell'assolutismo e dell'oscurantismo ecclesiastico, e quindi è un po' polemico rispetto a quella che lui chiama massoneria religiosa, che è appunto quella che fa capo alla teosofia, alla misterosofia e l'esoterismo, mentre Reinhold appunto difende una posizione da razionalista, da Aufklärer, e parla di misteri ebraici polemicamente.
Sì, infatti, diciamo, scorrendo Reinhold, mi sembra che si possa anche dire che lui è animato da quei tradizionali pregiudizi illuministici che vediamo anche in Voltaire sul fatto che gli ebrei poi non sarebbero altro che dei barbari legati ad una tradizione antica e primordiale, mentre invece Mosè avrebbe fornito all'ebraismo la sapienza dei sacerdoti egiziani, proprio perché, secondo anche le ricerche storiche, la tradizione mosaica verrebbe dalla fase di Aton, che era una sorta di momento monoteistico per il culto del dio sole, contrapposta alla fase Amon, tanto poi c'è tutta la storia del faraone Tutankhamon, Tutankhaton e poi di nuovo Tutankhamon. Ma mentre invece per l'ebraismo, diciamo, non ci bisogna mai stancarsi di sottolinearlo, che la rivelazione del Sinai è un fatto di fede, cioè non è assolutamente razionalizzabile.
E neanche storica, forse.
È storicizzabile ma non razionalizzabile, e comunque non è neanche opportuno storicizzarla, cioè è una rivelazione.
Punto.
È una rivelazione.
Come la resurrezione, se vogliamo.
È una rivelazione. È una rivelazione data in un certo momento ad un particolare popolo perché diventi testimone di questa rivelazione. Infatti elezione non significa nulla se non scegliere una collettività per testimoniare certi valori di fronte all'umanità intera. Basta pensare semplicemente alla componente rivoluzionaria nel messaggio mosaico, cioè il riposo sabbatico in una società di schiavi è inconcepibile, ovviamente.
Paolo, c'è una veloce risposta, poi purtroppo abbiamo degli altri ospiti,
sì,
ma ritornerete a parlare.
Però bisogna contestualizzare: Reinhold era un illuminista, era un Aufklärer, era uno spinozista, certo. Il suo punto di riferimento era Spinoza, che leggeva criticamente la Sacra Scrittura. La posizione sugli ebrei, sì, è un po' ambivalente, c'è questo pregiudizio, gli ebrei barbari in qualche modo come gli egizi.
Poi lui però, non è ebreo, quindi.
Sì, lui non è ebreo, però appunto bisogna contestualizzare. Reinhold ha come punto di riferimento polemico questo dibattito massonico, quindi è ambivalente il saggio, può essere letto in
quindi l'ebraismo c'entra di striscio. Una cosa che vorrei dire, mi sembra importante, è che non tutti sanno, anzi pochi si sanno, che in ebraico la parola Kabbalah non significa altro che tradizione. Quindi Kabbalah significa semplicemente tradizione di studio. Quindi tutta la costruzione esoterica che ci è sorgiuta dopo è assolutamente
falsa.
Non fondata.
E anche
diciamo
la posizione
così.
Di Reinhold, definitivamente.
Grazie ancora, dobbiamo veramente darvi appuntamento alla prossima puntata, ma Se entra Fabrizio, abbiamo un altro ospite che ci annuncia lui stesso, un ospite femminile, quindi come abbiamo iniziato la trasmissione con una donna, chiudiamo la puntata con una donna. Cristiano, cosa ne pensi di queste discettazioni? Tu che sei a Rovigo?
Beh, questo ci parla però, ci dice che dalla tradizione di quel popolo possiamo attingere a piene mani, soprattutto perché è un popolo di grandi studiosi di temi come la matematica, ma sembra che proprio che quindi abbia qualche cosa da raccontarci. Poi il resto, per carità, mi sembrano superiori al mio livello di 1000 chilometri. Sui pregiudizi ti voglio raccontare che le prime voci sugli ebrei a Rovigo risalgono al XIII secolo. Sapete dove se ne trova notizia? Nelle leggi statutarie della città, quelle del 1227, 1321 e 1429, c'è un articolo contro la fornicazione interjudeum et christianam. Mamma Insomma, mia. C'era un articolo delle leggi statutarie della città che vietava di avere rapporti sessuali fra giudei e cristiani. Insomma,
Fabrizio,
andiamo bene anche qua su in Polesine quanto a pregiudizio.
Fabrizio, presenta la nostra ospite.
Oh, buongiorno Alberto, di nuovo abbiamo con noi Giovanna Grignaffini, autrice di questo romanzo delizioso, Però un paese ci vuole, storia di nebbia e contentezza, uscito quest'anno per i tipi della lepre.
E
Giovanna,
nebbia,
buongiorno.
E di nebbia ne abbiamo tante a Rovigo anche, eh?
Urca ne abbiamo tante a Rovigo, qui c'è la fabbrica, ma dicono che Cremona e Ferrara Mantova sia il posto più nebbioso d'Italia. Quindi
Mantua me genuit nemi un misere vicina Cremone, diceva Virgilio. Giovanna, eccoci qua.
Buongiorno.
Allora, è davvero stato un tempo di confusa contentezza quello degli anni 60 che racconti nel tuo romanzo?
Sì, lo è stato. Intanto dico che anche noi di Parma rivendichiamo il primato della nebbia, quindi è un primato
fabbrica,
che ci contendiamo in molti. No, però sì, lì in questo romanzo la nebbia viene anche un po' presa come elemento per chiarire quell'epoca, fatta di immaginazione, come la nebbia, bisogna immaginare nella nebbia, ma di immaginazione che non si può esercitare nel vuoto. La nebbia ha bisogno, sta su cose concrete, le case, le sagome, le figure. E poi la contentezza, perché la contentezza era l'idea che si poteva vivere nel futuro, era l'idea che si stava in fase con il mondo.
E forse per la prima volta.
Ed è stata la prima volta, tante cose sono state la prima volta negli anni 60 di cui qui si racconta. La prima volta che una generazione ha potuto disporre del racconto sulle proprie vite, con le canzoni, con i romanzi, con la cultura anche scolastica in qualche modo. La prima volta, appunto, una generazione che ha potuto essere interprete e attrice del cambiamento e quindi immaginare il futuro.
Giovanna, il tuo libro è la storia di un ritorno, soprattutto. Un ritorno a casa, ma anche di un abbandono, direi. Poi lasceremo ai lettori di scoprire la verità di questa vicenda. Però ti vorrei leggere un paio di righe che dicono così. Eravamo gente così, noi degli anni 60. Gente che cominciava ad assorbire con gli occhi e gli orecchi da ogni altrove e che continuava ad avere il proprio paese come unica misura del mondo. Ecco, ciò che colpisce nel romanzo è questa dimensione degli anni 60, poi c'è tutta una discussione sul 68 affascinante, però quello che mi ha colpito davvero è questa misura decentrata, no?
Sì.
Spostare tutta la discussione, come dicevamo prima fuori studio, dalle prime linee alle retrovie.
Sì, due cose. La prima è appunto questa caratteristica, cioè il fatto di vivere in quegli anni in un paese con le sue chiusure, con le sue tradizioni, i suoi divieti, la sua piazza che è anche un elemento di controllo.
Questo è il castello di Fontanellato?
Certo, meraviglioso. E nello stesso tempo essere attraverso la radio a contatto con ogni altrove, il fatto che arrivano i Beatles e si dice c'è la rivoluzione, il fatto che arrivi la parola rispetto ma che non arriva con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, arriva con Aretha Franklin e quindi l'idea che ogni altrove invade quella piazza ma quella piazza continua a restare la misura del mondo. E poi il decentramento che dicevi tu prima, secondo me è stata raccontata la storia dell'1% di quelli che hanno fatto gli anni 60, come si dice, o il 68. Il 99% che erano le seconde e le terze linee, forse non è ancora stata raccontata. Gente che è stata un po' travolta dalla storia, non che l'ha capita tutta, non gente che in una dimensione epica ha fatto da anticipazione o si è, diciamo così, inerpicata contro i propri tempi. Gente che un po' ha capito la realtà e un po' non l'ha capita, un po' se n'è fatta travolgere e un po' è cambiata.
Paul Ricoeur direbbe o avrebbe detto una storia dei vinti, se vuoi.
No, no, anzi esattamente il contrario, è la storia di quelli che hanno continuato a camminare anche dopo gli anni 60. Secondo me, quando si dice oggi molto spesso cosa ci hanno lasciato quegli anni, come sono finiti, eccetera, eccetera, secondo me hanno lasciato l'idea del cambiamento come cambiamento progressivo, mutazione nella continuità. Per esempio il femminismo credo che sia l'elemento più emblematico di quello che è stato quella stagione: anti-autoritarismo, individualità, ruolo del privato, però anche amore per il mondo, l'idea che me ne importa del mondo e quindi me ne devo impicciare col volontariato, con le pratiche politiche diffuse, e quindi continuare a camminare senza più il mito della rivoluzione, ma avendo l'idea che il mondo almeno un po' si può cambiare.
Sintomatico, trovo sintomatico, Giovanna, che la tua storia sia ambientata nell'estate dell'89, cioè prima di quel famoso novembre, la caduta del muro e tutto quello che è conseguito. Insomma, all'apice di un periodo, invece, gli anni 80, che sono stati gli anni dell'effimero, della sì, facilità, dell'illusione, della bolla economica.
Un grande sogno.
Sì, sono
un po' avventato. L'avventato sogno degli anni Ottanta.
Io continuo a pensare che se dobbiamo risognare dei sogni è meglio continuare a sognare quello degli anni 60, per le ragioni appunto che ho detto prima. Ma l'idea dell'89 è proprio l'idea di mettere questi personaggi che sono anche intrecciati da relazioni d'amore e d'amicizia, ci tengo a dire, perché la storia che volevo raccontare era soprattutto una storia d'amore e d'amicizia. Sono nel punto oltre il quale comincia la confusione tra il qui e l'altrove. Prima si poteva partire, tornare, andare, perché c'era un altrove e c'era un qui. La caduta del muro di Berlino è lo squadernamento di un mondo in cui siamo tutti qui.
Leggiamo un'ultima pagina della signora.
Ma certamente. In quell'estate del 1989, una sonda partita dalla Terra stava circumnavigando Nettuno e rendeva trasparenti gli ultimi segreti dell'universo. A Praga e in Polonia si stavano dissolvendo le ultime oscurità del comunismo. Teresa, abbandonata l'ostia divina, particula Christi, leggeva il Tao della fisica. E continua così. Insomma, sì, seduzioni dalla politica al libro famosissimo di Frithjof Capra, che fu un fenomeno culturale straordinario. Però ecco, veramente il tuo 89 sembra un luogo in cui tutto sta per confondersi.
Sì, io credo che comincia già a confondersi nel corso degli anni 60, cioè il libro dice che noi siamo soggettività culturalizzate, cioè siamo fatte di libri, di canzoni, di memoria, di tradizione, non di sangue, di memoria, di tradizioni e di cultura. Però un paese a cui si fa riferimento è il paese culturale, è il paese che ci ha formato attraverso le letture, la scuola, gli amici e le amicizie.
Torniamo a Cristiano Draghi, che è rimasto in ascolto, al quale voglio fare una domanda sui libri dei sogni, in particolare di un collega di Massimo Gramellini, che ha superato il milione di copie con il suo libro Fai bei sogni.
Fai bei sogni, il sogno ha regolato tutta la vita mia, cosa vuoi, uno di formazione semi-junghiana come me, con un padre che è stato uno dei pionieri del mondo junghiano in Italia. Il sogno, dobbiamo ascoltare i sogni, dobbiamo ascoltare quello che il sogno ci dice, perché se si ripete ci deve, dobbiamo capire quale campanello d'allarme, è veramente l'inconscio che lavora e che bussa e che ci offre qualche cosa da guardare. Guardate, i sogni sono sempre positivi, anche quelli negativi. Madonna, di gran parolone, invece stavo pensando agli anni 60 e volevo dirvi che qui non abbiamo solo la nebbia, e speriamo che questi anni escano dalla nebbia, perché negli anni 60 non avevamo la nebbia se non come fenomeno romantico e malinconico. Oggi abbiamo la nebbia nella testa come così incapacità di capire dove potremmo andare a finire, e qui abbiamo pure la galaverna, che è la nebbia congelata. Secondo me siamo a questo punto.
Giovanna, invece a te vorrei fare un'ultimissima domanda, perché non posso davvero esimermi, non posso illuderla. Io ho studiato con Mario Perniola, il filosofo teorico dell'estetica e degli studi culturali, e lui qualche tempo fa con Mimesis ha pubblicato questo libro in cui sostanzialmente si parla del 68 come un'anticipazione del berlusconismo, o meglio del berlusconismo come realizzazione delle spinte rivoluzionarie sessantottine. La tua opinione in merito?
Ma la mia opinione è che, come tutti i paradossi, e credo che questo sia un paradosso, vada preso nella massima considerazione, però non sono assolutamente d'accordo con l'idea che la storia si muove secondo questo andamento, secondo cui è l'inizio che spiega la fine, dunque che nel 68 ci sono i prodromi di quello che sarebbe diventato il berlusconismo.
Non una storia lineare.
Anche perché, quindi non una storia lineare, ma anche perché nel berlusconismo c'è il ripristino di quel principio, non di autorevolezza, che è degli anni 60, o di reputazione diremmo oggi, certo, ma di autorità, che è esattamente ciò
che
contro
c'era prima.
Cui il 68 in particolare ha combattuto, l'idea della presa di parola collettiva diffusa, di una, oggi diremmo, democrazia partecipativa, o comunque di una pluralità di voci e di storie, è la ricchezza di quell'epoca ed è sicuramente la negazione di quello che è stato il berlusconismo.
Grazie ancora Giovanna.
Grazie.
Voglio ricordare
voi.
Gli estremi del tuo libro, Giovanna Grignaffini, Però un paese ci vuole, storia di nebbie e contentezza, La Lepre Edizioni.
E per quanti euro, come si dice? 18.
Ah,
18 euro,
importante.
400 pagine. Cristiano, a te la chiusura della puntata.
Guarda, però sai che mi hanno dato mi ha sollecitato tantissimo questi ultimi interventi. Fra l'altro il discorso anni 60, 68 con l'89, io quando vidi cadere il muro ebbi, come dire, un sentimento di rivincita, perché invece il muro ce l'avevano costruito dentro coloro che avevano strumentalizzato tutte le spinte degli anni 60 e l'avevano trasformata in qualcosa di diverso, che noi sappiamo poi avere reso terribili gli anni 70. Quindi, come dire, io quando vidi cadere il muro dissi: vedi, c'è una giustizia a questo mondo. Quelli che allora ci avevano, come dire, avevano preso la guida del movimento pensando di essere la leadership allora, e avevano fatto fuori le nostre aspirazioni di pace e amore, che ti ricordi, e quel giorno vedevano cadere i loro beneamati e tanto.
C'è
tanto
Giovanna Cristiano che sta esultando per questo tuo commento.
Chi?
Cioè, Giovanna Grignaffini sta qui esultante per il tuo commento.
Sono contento. Io mi ricorderò per sempre dov'ero quando vidi cadere il muro. Ero seduto davanti alla televisione.
Guarda, il libro di Giovanna è pieno zeppo di personaggi che ricordano esattamente dove erano quando è morto Kennedy, quando è morta la Monroe e via raccontando.
Forse per la Monroe era presto. Io per il secondo Kennedy so dov'ero per le Torri Gemelle, so dov'ero per l'80, per la caduta del muro, questo è vero.
Grazie ancora Cristiano Draghi, salutiamo ancora Giovanna Grignaffini, salutiamo Francesca Gagliardi che ritornerà a trovarci,
via,
che
è andata via.
Insomma, tutti i nostri ospiti, e soprattutto ricordiamo le radio contubernali, così le abbiamo denominate, poi ci spiegherai che vuol dire contubernali.
Sodali,
che stanno sotto la stessa tenda. Allora, iniziamo da Radioattività Trieste, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Città Futura Bari, Delta Radio Rovigo Ferrara, Nova Radio Firenze Mugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino e provincia, Radio Burro di Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e Club Radio dell'Università Popolare di Trieste.